scritto. Se invece riprende, io credo che sia l'edizione di Roma che quella di Rimini possono anche aspirare ad avere un balzo in avanti.
Le regioni riunite in conferenza a Roma approvano il decreto con i tagli ai costi della politica, ma osteggiano il ritorno di alcune deleghe al governo centrale. Intanto dal Senato via libera al taglio, fino al 25%, del numero dei consiglieri nelle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Questa edizione termina qui, appuntamento a più tardi.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. E da quel momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza di te. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho a Lupin, il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa, neanche un po', a me però che no. È simpatico e non saprei dire di no a Lupin, il mio cuore da no.
E allora alla fine doveva scapparci il morto. Parliamo di Atene, attualità strettissima. Perdere la vita a un manifestante durante gli scontri con la polizia. Era ampiamente annunciato che potesse accadere qualcosa di questo tipo. Anzi, proprio per chi ha fatto già in tempo a leggere uno degli articoli che fanno parte della Voce del Ribelle in edizione mensile che abbiamo pubblicato ieri, ci chiedevamo proprio questo: sino a quanto la popolazione potrà reggere, ovvero, visto che le misure di austerità stanno aumentando considerevolmente, sta aumentando in modo esponenziale la loro durezza, è chiaro che parimenti scendono in piazza, almeno in Europa, non in Italia per ora, sempre numeri maggiori di persone e sempre in modi piuttosto arrabbiati. Quindi la notizia del giorno è la seguente, perlomeno quella più recente: perde la vita un manifestante durante gli scontri con la polizia ad Atene. Parleremo di questo nel corso della puntata odierna, ma parleremo soprattutto di mistificazioni. La prima è proprio relativa a questo caso. Repubblica, in questo momento, parliamo del sito della Repubblica, parla di scontri tra Black Bloc. Ora, già il fatto che non appena ci siano degli scontri di piazza si agiti lo spauracchio dei Black Bloc, con questo non voglio dire, ben inteso, che i Black Bloc non siano presenti all'interno di tante manifestazioni che iniziano a diventare cruente, però volevo avvisare tutti di questa cosa. Sarà sempre più difficile di qui in avanti, ecco perché bisogna mantenere la luce dell'attenzione accesa. Sarà sempre più difficile, dicevo, cercare di stabilire chi realmente fa parte di questa non meglio specificata frangia piuttosto violenta di manifestanti e chi invece fa parte semplicemente della società civile, ma è arrivato a un punto di esasperazione difficilmente controllabile. Quindi oggi intanto Repubblica parla di scontri tra i Black Bloc, che ovviamente accostando a questo decesso nel corso della manifestazione un senso mediatico dal punto di vista di comunicazione lo ha, e vedremo cosa accadrà in tema mistificazione proprio per il No Monty Day previsto a Roma per il 27 ottobre prossimo. Comunque, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, questa è la Controra in diretta alle 15:09 quasi del 18 ottobre 2012. Chi vi parla è Valerio Lo Monaco, entrate in contatto con me se volete in maniera privata, diciamo così, all'indirizzo diretta @raz24.com oppure attraverso il form del nostro sito. oppure ancora via chat, così come state facendo proprio in questo momento. Simone su Skype, che è l'altro sistema che potete utilizzare per entrare in contatto con me, mi dice che ha letto l'articolo di Zamboni su una bomber. Io avevo detto ieri che valeva la pena leggere questo articolo e valeva la pena leggere anche il lungo suo manifesto, il manifesto di questa persona che poi ha preso il nome di una bomber, perché magari sappiamo chi è così per sommi capi, però entrando nel merito si scoprono una serie di cose che a nostro avviso vale la pena sapere, e questo è la conferma. Poi ci dice leggendo Zarelli, è un altro articolo che abbiamo pubblicato sulle mensile, mi sono ricordato, ho sognato che Fini sta scrivendo un libro su una tribù del Centrafrica. Magari, che io sappia no, però Massimo in questi termini difficilmente mi dà delle anticipazioni, ove non fossero veramente correlate a qualche cosa di vero. Io non lo so questa cosa, però magari gliela chiediamo. Allora, quanta gente c'è in piazza ad Atene? Difficilissimo dirlo, perché anche lì le notizie che a noi arrivano, noi non abbiamo inviati lì, ci sono inviati delle agenzie di stampa internazionali, e non credo ce ne siano delle agenzie di stampa italiane che poi si riferiscono a quelle internazionali. Si parla di circa 25.000 persone, ma i numeri, come sappiamo, e come sappiamo bene nel nostro paese, ma tutto il mondo è paese in questo senso, non sono assolutamente veritieri né in un caso né nell'altro, né nel caso in cui la questura dichiara qualcosa, né nel caso in cui i manifestanti dichiarano un'altra cosa, né nel caso in cui i media, poi figuriamoci, riportano notizie di terza o quarta mano. Comunque, Atene o no, le manifestazioni ci sono in tanti posti, per un motivo molto semplice. Naturalmente la Grecia è al centro della speculazione, sono 6 anni di recessione e praticamente scendono in piazza più volte a settimana. Questo è il quarto sciopero generale nel corso dell'ultimo anno, parliamo di sciopero generale, perché poi di altre manifestazioni ce ne sono state tantissime. Perché? Perché c'è oggi un incontro in Europa e cerchiamo di capire quali possono essere gli scenari di questo incontro, perché in realtà al di là della dichiarazione della Merkel non è che si sappia poi molto, sembra quasi come oggi l'incontro fosse qualche cosa di transitorio e comunque di non strettamente fondamentale, invece lo è, vediamo perché. It was a I had such my breath, I was looking for something to see. Allora, mi chiedono se ho visto l'assalto di Caterina all'ultima parola. No, non l'ho visto, non guardo l'ultima parola, mi spiace. Guardo invece quello che accade in Europa. Allora, che succede? La Spagna è sempre più vicina a chiedere formalmente, perché di fatto già vi si è, però formalmente un bailout più ampio, che vuol dire? Sta per richiedere aiuti, vuole capire bene di cosa si tratta, però sta per richiedere aiuti. La Grecia sta cercando di mantenersi a galla, mentre la Troica sta decidendo se concedere ulteriori aiuti. Il vero motivo è un altro, e lì si sta discutendo se concedere, ma si sa già, ben inteso, se concedere 2 ulteriori anni, così come chiesto da parte di Atene, per centrare gli obiettivi di bilancio che erano stati imposti ad essa dalla Troica, appunto, oppure no. In realtà è un falso dilemma: o si concedono questi 2 anni in più, oppure Atene è costretta a uscire dall'euro, il che è un problemone, come abbiamo visto sul giornale qualche giorno addietro, in primo luogo per la Germania e per tutti gli altri paesi che hanno delle economie collegate proprio alla Grecia. Mm. l'altra notizia importantissima è che si discuterà proprio in questi giorni, oggi e domani, a questo incontro dell'Eurozona, è quella alla quale ha accennato la Merkel e per la quale abbiamo anche preparato un piccolo pezzo per il quotidiano oggi, ovvero la creazione di un singolo supervisore bancario, ma soprattutto la creazione di una... come posso dire, una commissione che possa decidere sui bilanci dei paesi sovrani. Niente di nuovo sotto al sole, questo è il completamento delle le operazioni che già erano iniziate con il Fiscal Compact e con l'ESM tempo addietro, e vi avevamo riportato in tempi non sospetti di quanto andava succedendo, ovvero una ulteriore perdita di sovranità per quanto riguarda gli stati nazionali. Però adesso ci siamo, le parole della Merkel stamattina sono inequivocabili. Detto sinteticamente, la Merkel vuole che l'Europa controlli i bilanci dei singoli stati, il che significa perdita definitiva, perché di questo si tratta, di sovranità per quanto riguarda i parlamenti, che a quel punto potranno decidere unicamente su delle piccole decisioni di politica interna che francamente non riguarderanno la vita delle persone. Siccome la vita delle persone al momento attuale è strettamente collegata e dipende dalle decisioni che vengono prese in ambito finanziario, su questo mi auguro che non ci sia più alcun dubbio. È evidente che nel momento in cui tali decisioni iniziano a essere prese a livello europeo, cioè di fatto a livello finanziario, perché l'Europa politica non esiste, esiste l'Europa finanziaria, ce ne stiamo accorgendo ogni giorno, il risultato finale non può che essere quello di una ulteriore perdita di sovranità per tutti noi. A favore di chi? Lo sappiamo. Nazioni che ancora si esprimono moderatamente contro, io dico moderatamente perché di fatto non è che possano fare molto, è inteso al di là della Gran Bretagna che ha già detto non se ne parla minimamente, ma lì è anche fuori dall'euro, però dicevo dalla parte europea interna, la Mitteleuropa, insomma la Francia, la Francia ha detto no, noi non siamo molto d'accordo su questo, non siamo propensi a cedere sovranità sul controllo dei nostri budget. Per quanto riguarda l'Italia è evidente che nulla si può levare in tal senso, nessuna protesta, nessuna voglia di cercare di togliere dall'orizzonte questa eventualità può provenire dal nostro paese, considerando che il nostro paese è attualmente guidato da un uomo che spinge esattamente in quella direzione, ed è inutile ribadire il nome. Allora, uscita dall'euro, mi dice Emanuele, l'argomento è ampio, ne parliamo praticamente un giorno sì e l'altro pure sulla voce del ribelle. Sì, vero, la nostra diretta svalutata, ripartirebbero le esportazioni e quindi il lavoro, e ci sarebbero diciamo almeno una decina d'anni, così come è avvenuto per l'Argentina, di grossa crisi. Ma il punto non è tanto questo, non è tanto se accettare o meno 10 anni di grossi sacrifici, perché comunque anni di grossi sacrifici ne abbiamo tanti davanti e non solo un decennio a mio modo di vedere. Il Fondo Monetario Internazionale dice almeno 10 anni, e secondo alcuni altri analisti, la mia di opinione conta veramente poco, ma quella di altri analisti invece è più importante, questi parlano di decenni, cioè per quanto riguarda la nostra generazione è finita. Viceversa, tornando a una moneta propria, cioè battuta da noi, tornando a una sovranità monetaria, per quanto possa essere lunga il purgatorio, per quanto ci possano essere sofferenze, in ogni caso sono sofferenze che vanno nei confronti di un nostro obiettivo. In questo caso, così come siamo, come vedete, come è evidente, è inutile spiegarlo ulteriormente, dipendiamo da loro. Comunque, parlavamo di mistificazioni, sono 3 in modo particolare, ve le dico tra poco, e di una soprattutto parleremo a lungo con un'intervista fantastica, me lo dico da solo, ma non è il merito mio, il merito è di chi ci ha concesso questa intervista, e ve la proporremo integralmente tra un po'. Però è la terza di alcune mistificazioni, ne parliamo tra qualche istante. Dust has finally
girl's gone away. Who is to blame? Will surely melt in the rain. Say yeah. Say ah, 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 ah. Say
essenziale, soprattutto in questo momento, dicevo, tenere la luce dell'attenzione accesa, perché le mistificazioni in atto, soprattutto sui media di massa, sono enormi. Io ve ne segnalo tre, ma ce ne sono diverse in questo momento. Una riguarda l'economia, un altro riguarda la politica interna e un altro riguarda gli esteri. Ben inteso, ce ne sono tante. Una l'abbiamo appena finita di dire, è quella della Grecia, i Black Bloc che stanno facendo gli scontri e c'è scappato il morto. Non sarà forse che il morto è scappato perché la popolazione non ne può più, le manifestazioni diventano cruente. Due punti, andiamo avanti, punto e virgola, come diceva Totò. Allora, economia, la prima mistificazione in termine economico è questo brindisi al calo degli spread. Ne abbiamo parlato oggi sul sito brevemente. Sì, è vero, lo spread sta calando ancora, ma siamo molto lontani da valori accettabili, semmai fosse in ogni caso accettabile che per rifinanziarsi non si possa fare fede sui propri conti dello Stato una volta finalmente in ordine, ma si debba ricorrere ai mercati. Ammesso e non concesso questo, però, probabilmente uno spread accettabile potrebbe essere quello al di sotto o poco al di sotto dei 100 punti rispetto alla Germania. Certamente non è adesso che siamo poco sopra i 300 punti, però è vero, non si può negare che rispetto ai 500 dell'avvento di Monti lo spread è calato. Ora, la mistificazione che viene fatta è la seguente: tutti a brindare perché è calato lo spread e quindi bravo Monti, che magari si presenterà alle prossime elezioni e prenderà il voto per la prossima legislatura per completare il lavoro che gli è stato assegnato dalla Troica e dai suoi amici banchieri o banksters, come dicono giustamente in molti, tra i quali noi. di vendere il patrimonio pubblico. La realtà è molto diversa, basterebbe porsi questa domanda, ma il fatto che sia calato questo spread va a favore di chi? Va a favore nostro o va a favore dei mercati? Perché il punto è esattamente questo: se per far calare lo spread noi dobbiamo radere al suolo il nostro paese e dobbiamo distruggere il presente della nostra generazione, il futuro di quelle che verranno, cioè dei nostri figli e dei nostri nipoti, bisogna capire qual è il motivo per il quale, se mai accettassimo, dovremmo continuare a fare questo sacrificio. Perché se il motivo fosse quello di un giorno di riuscire ad avere uno Stato che funziona, qualcuno potrebbe anche essere d'accordo su questo. Ma il motivo per il quale Monti ha rasato al suolo il nostro paese al fine di far scendere lo spread è perché lo spread equivale a una speculazione che viene fatta sui mercati, ergo tutti i nostri sacrifici, lacrime e sangue, quelli attuali e quelli futuri che verranno, sono dovuti a una speculazione che viene permessa politicamente, una scelta politica, viene permessa sul nostro paese, sulle nostre teste. Allora, il punto è questo: dobbiamo veramente brindare di riuscire a combattere contro la speculazione a suon di lacrime e sangue, o forse non dobbiamo brindare neanche per niente, dobbiamo semplicemente impedire che possa avvenire una speculazione di questo tipo? Certo, il tutto significherebbe dover tornare a una moneta sovrana, eccetera, eccetera, significherebbe spazzare via la classe politica attuale e soprattutto quella che non è stata per niente scelta dagli italiani, e bisognerebbe spazzare via anche Napolitano, lo dico, vediamo che succede. La terza mistificazione che viene fatta, la seconda mistificazione che viene fatta è quella sulla politica interna, cioè francamente D'Alema sì, D'Alema no, Renzi sì, Renzi no, Veltroni, i vari coalizioni, Berlusconi si presenta, Berlusconi no, adesso è uscita fuori di nuovo anche la casa di Monte Carlo. La mistificazione qual è? Che questa politica, per quante unioni, per quante nuove coalizioni possa fare, sia davvero in grado di risolvere qualcosa, il che non è. Ora, se si capisce questo, cioè se si capisce che tutti questi giochi che stanno facendo, tutte queste primarie finte o vere che siano, tutti questi accordi preelettorali servissero a, si capisse che non servono assolutamente a nulla, è chiaro che perderebbe l'appeal e la motivazione di andarsi a assorbire ogni giorno paginate e paginate di quotidiani e telegiornali che parlano di un argomento che è assolutamente irrilevante. Politica interna, già solo definirla politica è una bestemmia, vero, verissimo, questa non è politica, è antipolitica, anche se poi loro, altra mistificazione, dicono che l'antipolitica è quella che sta fuori. Allora in questo momento lo dico, io sto facendo antipolitica, ecco, diciamo così. Esattamente, sono cortine fumogene per gli allocchi, ecco perché accendiamo sempre la luce su questo argomento. L'altra mistificazione che viene fatta, le altre anzi, sono relative agli esteri. La prima è molto semplice, è quella sulle presidenziali degli Stati Uniti d'America, come se la cosa potesse veramente incidere in qualche modo sia sulla sorte del popolo statunitense sia su quella di tutti gli altri. Che vi è mai sembrato che le politiche degli Stati Uniti d'America siano cambiati tra Clinton che bombardava un paese o Bush che ne bombardava altri o Obama che ne continua a bombardare ancora altri o Romney che potrebbe arrivare, no, naturalmente non cambierà nulla, eppure viene fatta una grande mistificazione a questo, attorno a questo argomento, la Goldman Sachs che adesso non sta più con Obama e si è schierata a favore di Romney, non cambia assolutamente nulla. Come vedete, se una delle più importanti banche d'affari non una volta sta con Bush, poi sta con Obama e poi sta con Romney che provengono da schieramenti opposti, alternativamente è evidente che alternativamente i grandi interessi trovano comunque in ogni caso l'uomo adatto a continuare a perseguire i propri sporchi interessi. L'altra grande, grandissima mistificazione che viene fatta oramai da mesi nel silenzio più assoluto, in questo caso lo posso dire nel silenzio più assoluto tranne rarissime, rarissime eccezioni a livello di media, è quella sul capitolo Siria. Noi proprio di questo parliamo tra qualche istante con una intervista, a mio modo di vedere, ripeto, fantastica, non perché l'ho realizzata io ma perché la persona che ce l'ha concessa ha veramente tanto da dire in merito. Io mi auguro che l'ascolterete in religioso silenzio, come giusto che sia. Do il tempo a Millo, che è in regia, che non saluto mai, grazie, grazie di essere qui e mi aiuta in questa trasmissione. Do il tempo a lui di caricarla, voi e io ce la godiamo per intero tra qualche istante, rimanete lì. Telefono con noi oggi pomeriggio abbiamo Edoardo Zarelli, che è il direttore editoriale di Arianna Editrice, una casa editrice che molti tra i nostri lettori e ascoltatori conoscono da tempo. Zarelli, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per avermi invitato nella vostra trasmissione.
Allora, il motivo per il quale lei oggi ha i nostri microfoni è perché vogliamo presentare, del che siamo onorati, uno degli ultimi libri pubblicati da Arianna Editrice. Il libro si chiama Obiettivo Siria ed è scritto da Tony Cartalucci e Naili Bawi, spero di aver pronunciato bene, con la prefazione di Franco Cardini. Io leggo solo cosa c'è scritto sulla copertina di questo libro e poi ne parliamo. Come CIA, bande criminali e organizzazioni non governative armano il terrorismo, commettono crimini di guerra e falsano le informazioni manipolando l'opinione pubblica. Da qui la prima domanda: come si stanno comportando i media nei confronti dell'argomento Siria?
Si stanno comportando in maniera unilaterale, nel senso che, così come noi abbiamo scritto in quarta di copertina, di fatto stanno sostenendo una grande bugia e quindi di fatto creano una realtà falsa. Questo, voglio dire, potrebbe essere parte, come dire, dei limiti dell'informazione, ma in questo caso credo che sia opportuno dire che l'informazione che viene data sulla Siria, e non solo, diciamo così, è assolutamente unilaterale ed è funzionale, diciamo così, alla logica, come dire, dell'occidentalizzazione del mondo, per dirla con Serge Latouche. Sì. E di conseguenza al tentativo, casomai, come dire, minoritario e un po' marginale, che può fare un editore, è quello di pubblicare un testo che, tra l'altro, faccio subito notare che è scritto da due giornalisti indipendenti statunitensi, quindi senza un taglio, diciamo così, pregiudiziale ideologico, che descriva in maniera molto puntuale, devo dire, io è chiaro che ho pubblicato il libro e ne sono convinto, ma insomma chi mi conosce sa che sono una persona obiettiva, proprio per cercare quantomeno di come dire, consentire al pubblico italiano di farsi una opinione quantomeno allargata anche a chi può far vedere questo tipo di avvenimenti da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva.
Allora, diciamo che l'argomento Siria viene impostato dai media tradizionali come quello di un paese che si trova nella condizione in cui una parte della popolazione si sta ribellando al regime di Assad. Questa è l'interpretazione semplicistica, alla quale poi segue la seconda, ovvero siccome c'è parte del popolo che si sta ribellando al regime di Assad e gli scontri in atto sono particolarmente cruenti, bisognerebbe intervenire. Questa è l'impostazione di base, che ovviamente è molto riduttiva.
Sì, però direi che più o meno è quello su cui si giustifica un po' tutto quello che sta accadendo, e tra l'altro si hanno due pesi e mille misure, perché ad esempio quello che sta accadendo in termini di attentati terroristici stragisti, di appoggio al fondamentalismo islamico che è subentrato in maniera determinante anche rispetto ai rapporti di forza del conflitto che si stava descrivendo, ecco, vengono visti in questo caso positivamente, mentre insomma noi sappiamo tutti che siamo all'interno di una narrazione che è cominciata l'11 settembre 2001, in cui il fondamentalismo islamico sembrava il motivo, diciamo, di una guerra all'intero mondo arabo e non solo. Dunque, la tesi degli autori, che io di fatto condivido, è che la questione siriana non è in quanto tale esogena. La questione siriana, così come per il resto di molti paesi arabi, definiti all'interno di quella che è stata chiamata primavera araba, io parlerei casomai più di risveglio popolare o di risveglio casomai anche in chiave islamica, però indipendentemente da questo ha delle cause interne, e le cause interne sono di una complessità etnico-sociale e anche sicuramente di un regime politico che però, e qui è molto ben descritto, aveva già prima, continua ad avere e secondo me ne avrà anche dopo, un grandissimo consenso in una parte molto significativa della popolazione, e tra l'altro un regime che comunque, sollecitato da un insieme di avvenimenti, aveva cominciato un insieme di modifiche in termini di riforma, e quindi all'interno di una dimensione, come dire, politica del conflitto. Su questa dimensione politica del conflitto, teniamo presente che stiamo parlando oramai di uno sviluppo che ha almeno un anno e sette mesi, si sono innestate e innescate sostanzialmente, volutamente, dall'esterno, in maniera completamente esogena, invece elementi con l'intento esplicito di sovvertire di fatto un legittimo Stato indipendente arabo, con un operato che qui viene descritto, ripeto, in maniera fattuale, in particolar modo relativamente all'operato del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e la CIA come strumento operativo, ma in senso più lato noi sappiamo tramite la forza finanziaria, ma all'oggi anche politica e in termini di intelligence anche militare, delle così chiamiamole petrol monarchie del Golfo, in particolar modo il Bahrain e l'Arabia Saudita, all'interno di uno scacchiere drammatico, perché lo scacchiere è quello del mondo arabo, dove è palese che dal momento in cui c'è stata quella morte, che poi chissà se è stata in quel momento, prima, dopo, non entriamo in merito, di Osama Bin Laden, la impostazione degli Stati Uniti d'America rispetto al Medio Oriente non solo è completamente cambiata, ed è diventata quella praticamente di inoculare una drammatica guerra civile interreligiosa tra sciiti e sunniti, nell'intento alla fin fine di sovvertire o quantomeno di piegare tutto l'insieme di entità politiche e di stati sconvenienti, diciamo così, al profilo dell'interesse occidentale, che è quello che passa ed è passato dalla Libia, sta in questo momento coinvolgendo la Siria, ma soprattutto, e questo poi è la parte terminale geopolitica del libro, arriva fino all'Iran.
Esatto.
E poi mi taccio, scusa, ti do la parola, ed è chiaro che in questo tipo di profilo c'è anche il grande rischio all'interno di tutto quello che sta accadendo, e che cioè questi mistagoghi non stiano scherzando col fuoco, perché noi sappiamo che la Russia e la Cina hanno probabilmente evitato l'intervento militare diretto della NATO, e qui siamo di fronte a un'implicazione che ha anche il potenziale, e non lo dico in forma, diciamo, gratuitamente allarmistica, di un conflitto mondiale, perché chiaramente qui siamo di fronte a fonti energetiche fondamentali e quindi un contesto veramente drammatico.
Allora, ci sono tre argomenti correlati, io li dico uno dietro l'altro e poi mi auguro che si possa approfondire. Intanto quello generale, cioè il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Se veramente ci sono degli scontri interni alla Siria, sarebbe giusto, in punta di diritto, che ciò avvenisse a assoluta discrezione e assoluta capacità di quelle che sono le forze in campo locali, quindi che non vi sia una supervisione pelosa, come mi dicono in molti, umanitaria per un intervento. Il secondo argomento è quello che la Siria, come abbiamo appena detto, è collegata ad altri paesi, o meglio ciò che avviene in Siria in realtà attiene tutta una serie di paesi dell'area, anche Israele, la Turchia, l'Iran, e questo è il secondo punto. Il terzo è opinione di molti, ovvero il fatto che la Siria sia un paese fondamentale per quella guerra delle risorse energetiche, in particolar modo del gas per quanto riguarda la Siria, sulla quale l'Occidente sta spendendo buona parte dei propri arsenali militari. Questi sono tre argomenti che ruotano attorno all'obiettivo Siria, ecco, diciamo così. È giusta come analisi o c'è qualcosa di più?
Sì, sì, è chiaro che qui rispondo tramite il libro, ovviamente rimando al libro in merito all'autorevolezza degli autori e la loro diretta opinione. Io argomento in questi termini. Rispetto al primo punto, la penso un po' come Massimo Fini, e quindi che proprio come profilo, diciamo, generale, questa dimensione di interventismo nasconde, attraverso l'ideologia dei diritti umani, in realtà una maniera più o meno ipocrita di palesare degli interessi concreti, politici, economici, finanziari, a volte anche, come dire, ideologico occidentali. Quindi molto spesso l'intervento, invece che favorire la soluzione dei problemi, li appesantisce, li rende molto probabilmente innanzitutto più sanguinosi e meno risolvibili nella condizione di fatto. In effetti, se invece vogliamo ragionare in termini, diciamo, più come dire, moderati in termini di relazioni internazionali, la possibilità di intervento internazionale in questo caso come in altri dovrebbe essere quello di favorire una soluzione politica, mentre devo far notare che chi fin dall'inizio di questo conflitto ha espresso questa opinione, che devo dire, seguendo la cronaca proprio anche dell'oggi, ho visto che oggi è intervenuto il Vaticano in tal senso, e comunque ci sono segni che tendono, come dire, a disinnescare un intervento diretto dall'esterno. Ecco, questa tesi di una possibilità di una soluzione politica l'ha portata avanti l'Iran, innanzitutto fin dall'inizio del conflitto, sì, e poche entità che poi sono diventate ampie come paesi non allineati, mentre invece dobbiamo notare che gli interessi invece occidentali si sono spesi con anche ferocia nel strumentalizzare appunto il conflitto interno in termini di fatto di una guerra civile, almeno in una parte significativa del territorio siriano. Quindi le due tesi per quanto mi riguarda poi combaciano. Quella filosofico generale è che è opportuno che ci si abitui a ragionare in termini, diciamo così, di non interventismo, perché ci sono gli elementi perché i popoli alla fin fine si confrontino e casomai anche in maniera conflittuale e dialettica trovino comunque delle soluzioni interne. E poi a livello invece di relazioni internazionali favorire una dimensione multilaterale dove si favoriscano soluzioni politiche e non ovviamente interventi bellici, di cosiddetta ingerenza umanitaria o cosiddetta polizia internazionale.
Sì. Le risorse era il terzo tema, sì.
Sì, per quanto riguarda le risorse, allora, la Siria ha sicuramente delle risorse, anche se non sono delle risorse particolari e straordinarie, potremmo dire, no, uso il termine, l'aggettivazione straordinaria fra virgolette, come potevano essere in Libia, dove la dimensione era più esplicita, anche se ci sono risorse petrolifere. C'è invece la contiguità geografico-territoriale rispetto alle pipeline del gas, sì, oltre che petrolifere rispetto all'Iran, ed è non di poco conto, perché chiaramente questa è una soglia poco valutata, la contiguità di confine con l'Iraq, fino all'Iran, l'Iraq che adesso per eterogeneo dei fini è governata sostanzialmente in una formulazione che si affine agli interessi anche iraniani, e quindi questa pipeline immaginata e proposta e praticamente anche in via di attuazione è stata di fatto, come dire, o si è tentato di fatto con questo tipo di intervento di inibirla.
Sì.
E poi ovviamente nello scenario che stiamo descrivendo non sottovalutiamo l'interesse dello Stato di Israele. L'interesse dello Stato di Israele in realtà su questo conflitto è stato all'inizio, come dire, sulla soglia della porta di quello che è accaduto, proprio per casomai non influenzare in un senso o in un altro, perché chiaramente spendibile da entrambe le parti in positivo come in negativo, ma va da sé che è interesse di Israele che accada quello che sta accadendo in Siria di per sé, e di conseguenza ha sicuramente, come dire, favorito in maniera diretta, ma qui rimando al libro, operazioni e atti espliciti nella logica che comunque lega in maniera strategica, direi, lo Stato di Israele con la politica estera degli Stati Uniti.
Sì.
E quindi in un abbinato, in una combinazione che ahimè poi è perversa credo per lo stesso Stato di Israele, perché in questa tendenza alla fin fine a un'autodifesa, mi consente l'aggettivo, paranoica, anche qui non si favorisce una distensione e non si favorisce la soluzione dei problemi enormi che comporta, a proposito di autodeterminazione dei popoli, la questione palestinese e più in generale la questione medio orientale.
Sì, i due autori, Cartalucci e Bawi, ripeto, sono due ricercatori indipendenti ed esperti di geopolitica degli Stati Uniti, uno è canadese o perlomeno risiede in Canada, non usano mezzi termini. La strategia messa in atto prevede l'uso del terrorismo tramite mercenari e criminali che fanno parte della legione straniera, tra virgolette, della CIA, e questo per compiere attentati e stragi e poi addossare la responsabilità di queste violazioni dei diritti umani al governo del paese preso di mira, giustificando così l'intervento militare degli eserciti della NATO su mandato dell'ONU. I mezzi di informazione ci impongono questa grande bugia e creano una realtà falsificata. Allora, oggi nel nostro mondo è del tutto impossibile, se si seguono i media di massa e i media tradizionali, cercare di capire cosa sta avvenendo in Siria. A questo punto la lettura di un libro di questo tipo è l'unica possibilità, se non altro per conoscere una realtà diversa da quella che viene imposta, se vogliamo, a tutti attraverso i media di massa.
Assolutamente. D'altronde, guardi, voglio usare una prova indiretta, in maniera tale che non sembri conflitto di interesse sul libro che spiega l'operatività di quello che ha appena riferito, ma insomma è cronaca di ieri e di stamattina che nel dibattito che si palesa nelle maggiori testate giornalistiche americane c'è appunto la questione di ritirare di fatto gli aiuti, anche in armamento pesante, agli insorti, perché ripeto c'è una parte che è così che va chiamata all'interno della Siria, perché di fatto questi armamenti che hanno permesso, diciamo così, lo sviluppo in guerra civile nel tentativo appunto molto facile nell'idea di chi lo aveva ipotizzato di abbattere il governo siriano, stanno ovviamente finendo tutti in mano a coloro che sono la punta di lancia di tutto ciò e anzi sono la dimensione strutturalmente militare più significativa. I fondamentalisti salafiti che direttamente rispetto alle strutture di Al-Qaeda, che sono state transitate, viene spiegato bene nel libro, dall'Iraq e piuttosto che dal confine giordano, hanno praticamente inoculato e poi reso strategico l'assetto degli insorti, eccetera, eccetera. Quindi se, come dire, all'oggi la questione è quella, per quanto riguarda il Dipartimento di Stato, di ritirare l'appoggio esplicito attraverso la fornitura di armamento e armamento pesante, vuol dire che di fatto questo è stato fatto.
Certo. Cioè, non so se, è una ammissione, è una missione indiretta.
Allora, perché noi finché siamo nella finzione diplomatica, per cui questi fondi arrivano per il problema notevole che si è creato relativamente a coloro che sono profughi di guerra rispetto al confine, sulla Turchia, e allora viviamo in una finzione dove praticamente questi fondi possono essere, ma qui siamo in una missione diretta, e allora rispetto a questa missione diretta nel libro ci è spiegato come, non da adesso, perché poi il libro è straordinariamente capace di prendere fin dalla Libia questo tipo di politica, questo tipo di capacità operativa, del fatto che sostanzialmente l'intento è esplicito. E allora questo tra l'altro pone una domanda più ampia, no? Cos'è il terrorismo? Qual è la politica dell'Occidente? Quest'ansia di dominio, che probabilmente sono temi che so di vostro grande appannaggio, giustamente, perché anche noi come casa editrice, cioè questo modello di sviluppo illimitato probabilmente ha innescato, come dire, una logica perversa che potrebbe avere, e questo è anche scritto di fatto nel libro, è uno sbocco bellico, perché alla fin fine è uno sviluppo illimitato, e quindi questa logica imperialistico-capitalistica, parliamoci chiaro, vede nel distruggere e nel costruire, ma nel distruggere e nell'espansione, e quindi sia, come dire, parte integrante della logica dell'impero, sia parte integrante della logica della mondializzazione, sia parte integrante della logica dell'occidentalizzazione, non rendersi conto che tra l'altro anche questa sovracapacità di potenza militare, non avendo un limite, praticamente ingenera delle situazioni che poi creano un'eterogenesi dei fini, e nell'eterogenesi dei fini, in questo scacchiere, visto che questa volta la Russia e la Cina in realtà per loro interessi strategici e non tanto ideali, siamo su una soglia che ha potenzialmente il baratro anche, voglio dire, di un conflitto mondiale, se non qui, in quanto tale sulla Siria, come proiezione, come dicevo prima, arrivando al Golfo Persico vero e proprio con l'Iran, e quindi fonti energetiche significative, e quindi immaginiamoci cosa potrebbe significare in termini poi economici mondiali, in una situazione così, diciamo così, deperita a livello generale. Pensate cosa vorrebbe dire l'impazzimento del costo del petrolio, una situazione che si bloccherebbe per un periodo illimitato, fonti petrolifere che arrivano soprattutto alla Cina, e quindi andrebbe a intaccare interessi che sono in questo caso gli interessi concreti, e sugli perché finché ragioniamo in termini, come dire, idealpolitici, siamo di fronte agli interessi concreti che poi muovono gli stati a prendere mosse che possono andare al di là di quello che a noi oggi potremmo pensare. E d'altronde chi avrebbe pensato nel 1997 quello che poi è accaduto rispetto al 2001, e questo che, visto che la guerra oramai viene ritenuta uno strumento operativo, si parla di bombardamenti nucleari tattici, cioè si parla con una disinvoltura di cose che potrebbero avere una conseguenza veramente ulteriore rispetto a quel quadro che potremmo all'oggi immaginare.
Senz'altro.
Quindi, quadro senso.
Quindi la Siria potrebbe aprire a degli scenari ben più ampi che non all'interno dei suoi confini, il coinvolgimento russo, il coinvolgimento della Cina, il coinvolgimento, lo dico in maniera quasi ironica, del nuovo Nobel per la pace, l'Unione Europea, che sicuramente sarebbe coinvolta in questo senso, probabilmente come avviene spesso a rimorchio degli Stati Uniti d'America. In ogni caso, se si vuole conoscere la reale situazione della guerra civile in Siria, noi consigliamo di acquistare questo libro che è uscito proprio a fine ottobre, Obiettivo Siria, di Tony Cartarucci e Nali Bawi, edito da Arianna Editrice. Grazie Edoardo Azzarelli.
Grazie a voi, grazie, buonasera.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
Insomma, mi auguro che davvero ora se ne sappia qualcosina di più, per chi ovviamente non era già dentro a questi temi. Per il resto io vi rimando alla lettura del libro, ben inteso potete comprarlo anche all'interno della nostra biblioteca ribelle, l'abbiamo appena messo, ma i libri di Arianna si trovano ovunque. Io francamente, oltre al fatto che Edoardo Azzarelli, che la dirige, è anche un nostro collaboratore, spezzo una lancia in favore di tutti i libri che provengono da questa casa editrice, proprio perché la loro pubblicazione dipende direttamente proprio da Edoardo, che avete appena ascoltato ai nostri microfoni, e insomma è una di quelle persone delle quali ci si può fidare senz'altro. Lo sapevo, è arrivata la solita email che mi dice: voi spingete tanto questi libri perché prendete una commissione per ogni copia che vendete. Ah, lunghissima questa cosa. Sì, prendiamo una commissione per ogni copia che vendiamo. Volete sapere su un libro di 10 euro che commissione prendiamo? 70 centesimi. E non direttamente da Arianna, ovviamente, ma grazie alla Libreria Europa che ci fa il favore di seguire la parte tecnica e logistica della spedizione di questi libri. Però ripeto, lo potete comprare ovunque, in qualsiasi libreria e su Amazon. Se poi volete regalarci un mezzo caffè e lo acquistate alla nostra biblioteca ribelle, questo come altri che sono presenti, grazie infinite, tutto qua. E comunque, malgrado tutto, siamo in chiusura. Io ringrazio tutti quanti ci hanno seguito fino in questo momento, tutti quanti sono intervenuti, anche chi non lo ha fatto. No, non stiamo diventando ricchi grazie ai libri che vendiamo. Ringrazio Millo che è in regia e mi auguro di potervelo far vedere tra qualche giorno, perché stiamo per cambiare sede e lo studio della radio sarà trasportato in un luogo più adatto. E per quanto ci riguarda, ovviamente l'appuntamento è a domani, stessa ora. Valerio Lomona con la controra, grazie a tutti, ciao.
guess this time you're really leaving.